Dios. Tenemos el honor de tener entre nosotros a Monseñor Don Piero Coda, a quien vosotros conoceréis bien a través de sus escritos, porque sabéis que él es, en este momento, es presidente de la Asociación de Teólogos y de la Asociación Italiana de Teólogos. Pero él fue teólogo en el Laterano durante años, y de teología sistemática. Y en este momento es el que dirige en Lopiano, a unos kilómetros de Florencia, el avión que ha venido con bastante retraso, venía directo desde Florencia, debido a los controladores aéreos franceses, han tenido que bordear las islas francesas del Mediterráneo. Y es allí el director, el centro se llama Instituto Universitario Sofía, para la comunión, ¿cómo es el subtítulo?
La cultura de la unidad.
La cultura de la unidad. Bueno, ahí veréis luego cómo aparece ahí la economía de comunión y demás, que él, de lo que él también va a hablar, entre otras cosas. Bueno, veis ya las cuestiones de relevancia y además para situarlo en este contexto nuestro de doctrina social de la Iglesia, dentro de este ambiente que estáis tratando todos los problemas éticos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, de las obras, de los escritos, los que podéis conocer porque están traducidos al castellano, Acontecimiento Pascual, Trinidad e Historia, después Dios Uno y Trino, y luego tiene una obra de Cristología y otra de Mariología, Engrandece mi alma al Señor. Bueno, yo quiero ser muy breve porque no restarle a él el tiempo para que él exponga. Él lo va a hacer en italiano. Yo imagino que la inmensa mayoría de vosotros no va a tener ninguna dificultad para seguir el italiano, porque una traducción semisimultánea es peor. Y entonces, si alguno tenéis después alguna dificultad o lo que sea, preguntáis. Luego, las preguntas que hacemos, las hacéis vosotros en español, él responde en italiano, y si es necesario, pues yo le echo un cable. Si alguna cosa pues no se entiende, porque me parece que es mejor, que porque si no, digamos, echamos por la borda la secuencia de su exposición, que yo creo que es lo más rico. Vale. Bueno, pues bienvenido, don Piero, con nosotros, entre nosotros, y tiene la palabra.
Muchas gracias. Esta palabra de español la conozco. Muchas gracias. Yo soy muy feliz de estar con vosotros en este momento. Soy muy feliz de esta invitación para don Agustín, don Fernando. Es para mí una alegría de participar a este momento de la pastoral social y de la Fundación Pablo VI. Hablo italiano muy lentamente, en modo que se puede gustar el canto del lenguaje italiano. Ma italianos y españoles somos muy próximos, cugino si dice in italiano.
Sí. Primos parientes.
Primos parientes. Primos parientes. Il mio compito, quello che mi è stato chiesto oggi, è di presentare a voi il progetto e il programma di lavoro di questo Istituto Universitario Sofia, fondato da Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, nel 2007, quindi un giovane istituto universitario, che quest'anno è al terzo anno di vita accademica. un progetto di studio ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, alla cultura cristiana, che quando è stato riconosciuto dalla Santa Sede, dal Vaticano, come istituto universitario, nel 7 dicembre 2007, dal prefetto della Congregazione Vaticana per l'Educazione Cattolica, il cardinale Zenon Grocoleschi, è stato definito un progetto ben radicato nella tradizione accademica ecclesiastica, ma al tempo stesso, come oggi si esige, coraggioso e prospettico, soprattutto per la novità che rappresenta, dice il cardinale Grocoleschi, rispetto alle istituzioni accademiche finora erette dalla Santa Sede. Ma prima di presentarvi rapidamente il profilo di questo istituto di ricerca, vorrei dire due parole sulla enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, uscita lo scorso anno, perché fin dall'inizio ci ha colpiti come professori impegnati in questo progetto universitario, ci ha colpiti la consonanza, la sintonia tra il progetto dell'istituto e le linee di fondo strategicamente tratteggiate dalla Caritas in Veritate. L'enciclica di Benedetto XVI, due parole, si riallaccia, e questo è molto importante, si ricollega alla Gaudium et Spes, Costituzione del Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, e si riallaccia all'enciclica più profetica di Paolo VI, la Populorum Progressio. E Benedetto XVI sottolinea, cito, che oggi la novità principale a livello sociale e culturale è l'esplosione dell'interdipendenza planetaria, ormai comunemente nota come globalizzazione. Di qui, dice il Papa, la necessità culturale, cito, di dilatare la ragione, aprire la ragione, renderla capace di conoscere e orientare le imponenti, le grandi dinamiche politiche, economiche, sociali, animandole nella prospettiva della civiltà dell'amore, il cui seme Dio ha posto in ogni popolo e in ogni cultura. Una bella espressione. La civiltà dell'amore, orizzonte della storia umana, il seme è già deposto nel cuore di tutte le culture, di tutte le nazioni. Partendo da questo orizzonte, la Caritas Veritate offre alcune linee strategiche per la cultura di ispirazione cristiana. Le riassumo in quattro slogan che ricavo dalla enciclica stessa. Quattro slogan. Primo, oggi, dice Benedetto XVI, riprendendo Paolo VI, occorre un nuovo slancio del pensiero. Capito? Un nuovo salto in avanti, una nuova ispirazione del pensiero. Perché, dice il Papa, e lo diceva già Paolo VI, lo diceva il Vaticano II, il mondo oggi soffre proprio di questo, una mancanza di visione, di pensiero, all'altezza delle sfide e delle vocazioni del nostro tempo. Per questo occorre, dice il Papa, dilatare la ragione, cioè non chiuderla in schemi, preconcetti, pregiudiziali che scavano un fossato tra fede e ragione, tra umanesimo scientifico e umanesimo sociale, ma aprire la ragione alla globalità del reale. E questo significa, dice il Papa, ed è molto importante per la cultura di ispirazione cristiana, significa mettere in rapporto, fare interagire i diversi livelli del sapere, le diverse forme della conoscenza umana. Dice il Papa, quello scientifico, quello sociale, ma anche quello filosofico e quello teologico. E com'è possibile che i diversi saperi siano in rapporto tra di loro? È possibile perché la carità, l'amore cristiano, non è, dice il Papa, qualche cosa che si aggiunge al lavoro culturale o al lavoro sociale come un appendice, qualcosa di esterno, ma è l'anima di tutta la cultura, di tutto il lavoro sociale. Questa è la prima idea. Si capisce? Capite? Riuscite a seguire? Va bene così. Secondo idea, secondo slogan. Com'è possibile un nuovo slancio del pensiero? Questa nuova grande profezia del pensiero, dice il Papa, è possibile perché noi siamo una sola famiglia. Tutta l'umanità è una sola famiglia. Al di là delle differenze di cultura, di opzione, di qualunque genere. E siamo un'unica famiglia, questo è un punto che mi sembra molto bello, perché tutti, in quanto siamo uomini e donne, siamo creature umane, facciamo dentro di noi l'esperienza di una realtà, dice il Papa, stupefacente, cioè meravigliosa, straordinaria, l'esperienza del dono, del dono. Noi siamo donati a noi stessi, la nostra esistenza è dono e noi siamo chiamati a donarci agli altri e possiamo donarci agli altri nella cultura, nel lavoro sociale, nella famiglia, in qualunque modo, perché prima di tutto facciamo esperienza che noi siamo amati, noi siamo frutto del dono di Dio, e anche chi non conosce Dio, se guarda profondamente alla sua coscienza, fa questa esperienza di essere donato a se stesso. La stupefacente esperienza del dono. Questa è la radice che ci fa una sola famiglia. Terza idea, forza, terzo slogan. Un nuovo slancio del pensiero, sulla base dell'esperienza del dono vissuta. Perché, terzo slogan, perché il Dio in cui noi cristiani crediamo è dono, è amore, è Trinità. Questa è una straordinaria novità nella storia religiosa dell'umanità, nella storia culturale dell'unità. Dice il Papa, un'espressione tensa ma molto ricca, oggi il tema dello sviluppo coincide, il tema dello sviluppo dell'integrazione umana, coincide con quello della raccolta relazionale di tutte le persone, di tutti i popoli, nell'unica comunità della famiglia umana. Questa prospettiva di unità nella diversità, di unità nella pluralità, dice Benedetto XVI, trova un'illuminazione decisiva nel Dio che è Trinità, comunione delle persone, unità nella diversità. E quindi oggi il compito fondamentale della cultura di ispirazione cristiana è elaborare, studiare e vivere un'antropologia della relazione, un'antropologia della comunione, un'antropologia del dialogo, un'antropologia della comunicazione. Vedete, sono tre slogan molto semplici, ma molto radicali e molto ispirativi. Ultimo, se è vero questo, ultimo slogan, oggi la questione fondamentale è la questione della fraternità. Occorre creare i presupposti perché si realizzi concretamente la fraternità tra le persone, tra i popoli, le culture. E questo significa, e vengo alla dottrina sociale in modo particolare, significa che la politica e l'economia non possono essere viste come sfere, come dimensioni neutrali dell'agire umano, ma sono dimensioni che scaturiscono, che esprimono questa comunione per cui l'umanità è fatta, questa fraternità. Politica ed economia sono espressione e servizio alla fraternità. Conclude il Papa, e questa è l'attualità della dottrina sociale oggi, dice il Papa, quanto la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto, a partire da Leone XIII, a partire dalla sua visione dell'uomo e della società, oggi è richiesto dalle dinamiche caratteristiche della globalizzazione. Questa è un'affermazione potente. Cioè, la dottrina sociale cristiana ha un'attualità formidabile proprio perché le sue intuizioni di fondo, arricchite da oltre un secolo di tradizione, di sviluppo, oggi sono le intuizioni richieste dal passaggio epocale che stiamo vivendo, dal passaggio storico che stiamo vivendo. Ecco, queste quattro idee di fondo, questi quattro slogan, ci hanno trovati particolarmente felici, particolarmente in sintonia, quando sulla linea della ispirazione carismatica di Chiara Lubich, questa straordinaria donna profetica del nostro tempo, morta solamente 2 anni fa a Roma, quando, partendo da una lunga esperienza di decenni di vita all'interno del movimento dei focolari, ci ha consegnato a un gruppo di professori di varie discipline, io sono teologo, politologi, economisti, scienziati, ci ha consegnato l'ispirazione di costruire un istituto universitario che prendesse a sua ispirazione fondamentale questa visione. Questa visione che ha nel Vangelo di Gesù la sua spinta carismatica fondamentale. Padre, che tutti siano uno come io e te siamo uno. Questa preghiera di Gesù, che non è un fatto spirituale, devozionale, è un principio antropologico e sociale. Ci siamo messi al lavoro per costruire questa università e abbiamo notato, abbiamo studiato un po' la situazione dell'università di oggi e ci siamo resi conto che oggi la cultura, anche di ispirazione cristiana, soffre di due mali, di due malattie fondamentali. La frantumazione, cioè la dispersione delle sue varie espressioni, la vita religiosa è una cosa, l'impegno culturale è un altro, l'attività politica è una cosa, la dimensione spirituale è un'altra, eccetera. Dispersione anche tra le discipline, la teologia va per la sua strada, la ricerca scientifica va per la sua strada. Da una parte quindi questa dispersione dell'esperienza cristiana e della cultura cristiana e dall'altra parte, seconda malattia, la lontananza della cultura di ispirazione cristiana dalla vita, dalle esigenze difficili anche contraddittorie, portate dal mondo, dalla cultura di oggi, ma istanze che chiedono una risposta forte, limpida, profetica. Come rispondere a queste due malattie? Come costruire una forma di cultura, una forma di esperienza universitaria in cui i giovani possono essere formati a una visione integrale, non integrista, non fondamentalista, non di contrapposizione, ma una visione integrale, illuminata dal Vangelo e capace di far vedere che il Vangelo, la dottrina cristiana, la dottrina sociale, può diventare ispirazione alla prassi culturale, alla prassi sociale. Come fare? Abbiamo cercato di elaborare un progetto, e io sono qui a presentarlo perché Don Agustino è venuto a vederlo, e ci siamo incontrati così, direi, senza prevederlo, ma è lo spirito, io penso, che spinge avanti la storia, e quindi anche con Don Fernando abbiamo trovato delle sintonie profonde. Ecco, ci siamo detti dobbiamo formare un centro universitario in cui ci siano due principi fondamentali. Primo principio, lo studio va collegato profondamente con la vita. Cioè occorre fare un'esperienza cristiana in cui la vita di dialogo, di comunicazione tra le culture, tra le persone, tra le ispirazioni intellettuali possa realizzarsi, perché solo partendo da questa comunione profonda di vita è possibile anche a livello di pensiero elaborare, scoprire dei percorsi intellettuali che riescono a superare la frammentazione della vita culturale verso una nuova unità. Questo è il primo punto, quindi legare profondamente vita e studio. Secondo punto, costruire uno spazio di pensiero, di studio, in cui entrano tutte le discipline, in cui tutti i saperi possono incontrarsi nel dialogo tra di loro. E allora rimettere la teologia, la dottrina cristiana, in confronto con la filosofia, con il sapere scientifico, con il sapere politologico, con il sapere economico. Questa è stata la sfida fondamentale. Se volessimo dirlo anche qui con uno slogan, mettere insieme, coniugare, secondo la grande tradizione cristiana, sapienza, e cioè quel gusto di Dio che nasce dall'amore, dalla fede, dall'esperienza cristiana, metterlo insieme con lo studio scientifico, in modo che si crei uno spazio in cui la luce della sapienza illumina tutte le dinamiche del sapere scientifico. Allora questo cosa vuol dire concretamente? Mettere alla base del progetto formativo, pedagogico, il dialogo, la vita in comune tra docenti e studenti, il dialogo nelle lezioni, il dialogo tra i professori delle diverse discipline. A che punto siamo con questa esperienza? Dicevo, la Santa Sede l'ha approvata, come un piccolissimo seme di qualche cosa di cui oggi si sente l'esigenza. Hanno aderito all'iniziativa da subito oramai quasi più di 100 studenti provenienti, pensate, da 31 paesi del mondo e quindi con una differenza culturale molto ampia, per cui è diventata un'esperienza concreta di condivisione l'imparare a vivere insieme una persona che viene dal Vietnam, con una persona dell'Africa, con una persona dell'America Latina, e vivere insieme, studiare insieme partendo da diversi percorsi disciplinari. Abbiamo studenti che provengono da 27 diversi percorsi disciplinari, dalle materie scientifiche alle materie umanistiche. Come è strutturato questo percorso di studi? È strutturato come una laurea magistrale, e quindi una laurea di secondo livello, per cui chi ha già frequentato un corso triennale di primo livello in qualunque disciplina e vuole approfondire la cultura di ispirazione cristiana, l'antropologia cristiana, può frequentare un corso di un anno oppure di due anni, sino a giungere a una laurea magistrale e successivamente può accedere, se vuole, anche a un dottorato. In questo senso si sono aperte delle possibilità di rapporto e di dialogo e di intesa con diversi centri universitari, sia ecclesiastici che civili, in varie parti del mondo, dall'America Latina all'Europa all'Asia. L'esperienza, devo dire, io insegno da una vita, perché sono stato professore alla Pontificia Università Lateranense di Roma, quindi a un'università molto antica, l'esperienza per me è davvero straordinaria. Perché? Perché constato che i giovani di oggi, messi nella condizione di creare fra di loro un vero rapporto maturo, responsabile, di dialogo, messi a contatto con le grandi sfide del nostro tempo, ma anche con le prospettive illuminate dal Vangelo, illuminate dalla dottrina cristiana, questi giovani danno il meglio di sé. Questi giovani veramente ti danno il senso che la società di domani, con tutte le difficoltà che ci sono, però può sperare. Questi giovani effettivamente sono la speranza del domani. E allora occorre spendere le migliori energie proprio per mettersi a servizio di una nuova generazione che realizzi quello slancio nuovo di pensiero che Benedetto XVI ha auspicato nella Caritas in Veritate. E dunque direi che questa esperienza ha il sapore non di una utopia, ma di un progetto realistico che ci dice, nonostante le difficoltà che la vita della Chiesa sperimenta in varie parti del mondo, ci dice che il Vangelo, la proposta cristiana, se si mette in un rapporto dialogico, serio, anche critico, responsabile, ma profetico, aperto al nostro tempo, può, la proposta cristiana, può dire una parola importante. Direi anzi, dal punto di vista cristiano, può dire una parola decisiva al nostro tempo. Non in contrapposizione con gli altri, ma secondo la logica evangelica del lievito che fermenta tutta la pasta, del sale che dà sapore. Ecco, oggi questa è la sfida cristiana. È una sfida, ripeto, certamente spirituale, perché richiede una radicalità di esperienza cristiana, ma è anche una sfida culturale, perché il nostro tempo chiede di essere interpretato e di trovare delle categorie di pensiero e di azione che siano all'altezza della sfida di oggi. Concludo con una piccolissima riflessione che mi pare molto importante proprio perché trova anche radice nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI. La Caritas in Veritate verso la fine dice, e mi pare un'affermazione importante di cui voi penso certamente siete testimoni, siete ricchi di esperienza, dice Benedetto XVI, la dottrina sociale, l'esperienza sociale di trasformazione della società che viene ispirata dall'insegnamento del Vangelo, dall'insegnamento della Chiesa, non è soltanto questione del magistero, non è soltanto questione della dottrina sociale, è questione della responsabilità, della creatività, della profezia di tutto il popolo di Dio, in tutte le sue componenti. In primo luogo, proprio perché si tratta di impegno sociale, culturale e politico, dei laici, che, come dice il Vaticano II, con una coscienza formata, con una coscienza cristianamente formata, hanno la responsabilità e la capacità, in dialogo con tutti, di proporre delle soluzioni, di proporre delle prospettive importanti. La Caritas in Veritate, in questo senso, dice: sono oggi da vedere molto positivamente, da promuovere tutte quelle iniziative in cui l'agire economico, parla soprattutto dell'agire economico, è la questione economica che è al centro della Caritas in Veritate, le espressioni dell'agire economico che non si ispirano solamente al profitto, ma si ispirano, cito testualmente, a informare il proprio agire economico col principio della gratuità, della solidarietà, della giustizia, della condivisione. Dice il Papa, e questo in tante parti del mondo oramai, pur in modo molto piccolo, è un'esperienza concreta, non si tratta, dice il Papa, soltanto di un terzo settore, tra il settore privato e il settore pubblico. Si tratta di una nuova, ampia realtà che coinvolge il privato e il pubblico e che non esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali. Ecco, questo a mio avviso è uno dei punti fondamentali che l'esperienza del popolo di Dio, nelle sue molteplici espressioni, nelle sue molteplici manifestazioni, oggi sta facendo: dar vita a forme di agire economico in cui il profitto non è l'unica finalità. Senza, dice il Papa, senza nulla togliere all'importanza e all'utilità economica e sociale delle forme tradizionali di impresa, certamente, ma facendo evolvere il sistema verso una più chiara e compiuta assunzione dei doveri da parte dei soggetti economici. Cioè, cosa voglio dire? Questo mi pare fondamentale, è anche un po' il progetto di economia di comunione a cui si faceva riferimento e che sta anche alla base dell'ispirazione dell'Istituto Universitario Sofia, di cui sono preside, ecco, cioè nella logica del lievito e del sale, mettere in atto delle esperienze culturali, sociali, economiche, politiche, in cui l'antropologia cristiana, l'antropologia della gratuità, della reciprocità, della solidarietà, è il principio costitutivo. Solo partendo da piccole esperienze che radicalmente mettono in atto queste dinamiche, questi principi, si possono dare dei segnali importanti a tutto il sistema economico e politico per farlo evolvere, coi tempi che saranno necessari, nella direzione della giustizia e della solidarietà. Concludo, molte volte mi sembra anche noi persone di Chiesa, anche noi cristiani, abbiamo uno sguardo troppo basso, troppo rivolto verso il basso. È come se di fronte a noi ci fosse un muro che ci impedisce di volare alto, di guardare all'orizzonte, di sognare, di fare profezia. A me ha colpito una espressione che un giovane studente francese, che ha partecipato quest'anno per un anno alla vita del nostro istituto, mi ha scritto, cioè mi ha detto, io ho detto scrivimela perché mi piace tanto, proprio da quello che lui mi ha scritto ho preso questa immagine del muro, perché i giovani hanno la capacità di leggere molte volte più di noi, di fiutare che cosa sta capitando. Dice: noi molte volte nella nostra vita normale non riusciamo a guardare al di là del muro, dell'oggettività, del realismo, dico mica, di quello che ci sembra oggettività, di quello che ci sembra realismo. Qualche volta facciamo come i bambini, saltiamo in alto e per un attimo vediamo quello che c'è al di là del muro, ma è un attimo, poi ritorniamo giù come prima. Vivere questa esperienza di dialogo, di reciprocità, di comunione con tutte le difficoltà e i limiti che ci sono, mi fa intuire che possiamo salire sulle spalle di qualcuno che ci permette di guardare sempre al di là del muro. Possiamo, lui scriveva, possiamo scendere da queste spalle, possiamo guardare per terra, ma se vogliamo, il Vangelo di Gesù ci dà tutte le possibilità di guardare sempre al di là del muro. Ecco, io penso che questa è la sfida e l'opportunità che oggi la Chiesa ha. Grazie per il vostro ascolto, soprattutto per la fatica di capire il mio italiano. Grazie di cuore.
Bueno, a partir de ahora tenemos unos hasta y media. Alguna pregunta, alguna cosa que... Y bueno, para quienes tengan dificultad en italiano, procuraremos alguna cosa que sea más difícil de comprender, traducirla.
Prima demanda.
Buenas tardes, muchas gracias, Monseñor, por su intervención. Una primera reacción de mi parte es, me parecen muy nobles los objetivos, los planteamientos, esa búsqueda de un encuentro de la fe con la ciencia, con la sociedad, con los problemas reales de la vida, etcétera. Pero me surge un poco una duda. Desde el punto de vista institucional, ¿no hemos de intentar eso más bien en el seno de la universidad pública, no creando instituciones paralelas, complementarias, que pueden significar esa sal, esa levadura, etcétera? Pero ¿no deberíamos intentar, sobre todo, y principalmente en países como el suyo y el nuestro, donde los centros de enseñanza católica, teológica, superior, etcétera, están separados de la universidad pública, intentar esa misma tarea en el seno mismo de la universidad pública?
Muchas gracias por la domanda molto giusta, molto puntuale, e direi anche nel suo obiettivo, nel suo significato condivisibile. Io sono perfettamente convinto e d'accordo che occorre proprio quello che lei giustamente dice. I nostri paesi latini, Italia, Spagna, vivono questa separazione, anzi questa, alcune volte, questa contrapposizione tra la cultura di ispirazione cattolica e la cultura di ispirazione laica. E quindi bisogna arrivare a quello che giustamente lei dice. L'essere lievito e sale significa questo. Non fare dei depositi di sale e di lievito separati, ma il sale e il lievito hanno senso quando sono sparsi a larghe mani per tutti. Però, bisogna preparare il sale e il lievito. Cioè, bisogna, e questo mi pare, ovviamente abbiamo studiato questo problema, questo mi pare è la linea che anche sempre nella esperienza cristiana di 2000 anni è stato fondamentale, occorre costruire dei luoghi, direi, dei luoghi profetici in cui vengono formate delle persone capaci di inserirsi in questi ambienti. Quindi non costruire delle strutture alternative, ha ragione pienamente, ma offrire la possibilità di costruire degli spazi provvisori, temporanei, dove ci si forma per essere al servizio di tutti. Mi capisce? Questo è l'obiettivo, questo è la... per cui l'immagine che all'inizio del nostro percorso abbiamo scelto per esprimere che tipo di comunità accademica è questa, è stata l'immagine biblica della tenda, cioè non di una roccaforte, non di, ecco, separata, contrapposta, ma per iniziare e favorendo fin dall'inizio il più possibile l'incontro e il dialogo con tutti. Lei pensi che io ho ottenuto dalla Santa Sede, non è stato facile, ma ho ottenuto dalla Santa Sede nell'approvazione degli statuti di questo centro universitario, che è piccolo, e quindi rimarrà piccolo, non è un'università cattolica, è proprio un piccolo centro, direi un luogo di ricerca, un laboratorio, ho ottenuto che negli statuti ci fosse la possibilità di frequentarlo da parte di cristiani di tutte le chiese, membri di tutte le religioni, persone di tutte le convenzioni, quindi non credenti, ma d'accordo col progetto formativo che sono contento lei ha colto molto bene, un progetto formativo che vuole essere aperto, dialogico, eccetera. Quindi non costruire contrapposizione, ma dare la possibilità di formarsi in apertura, facendo partecipare gli altri. Ieri ho ricevuto, stiamo iniziando le lezioni, la prima studentessa buddista che è arrivata dalla Thailandia. Per me è stato un momento di gioia, perché una studentessa asiatica di un'altra religione che può arricchire enormemente la possibilità di dialogo con gli altri. Ecco, quindi questo è, diciamo, l'intenzionalità, la linea che ci sembra di dover seguire. Grazie.
Bueno, se necesita traducción, yo creo que estaba... A ver, ¿queréis que traduzca algo? Sí, vamos a ver, en dos palabras. Él dice que ante la pregunta de que no debemos sentirnos nosotros como al margen de las instituciones, por ejemplo, de la Universidad Civil, sino que era la pregunta. La respuesta es que tenemos que ser levadura y tenemos que ser sal. Ahora bien, la levadura y la sal hay que prepararlas, no se puede dar por hecha. Hay que prepararlas para ser tal levadura y ser tal sal hoy. Bueno, entonces hace falta crear lugares proféticos que estén preparados por profetas que después vayan a ejercer esa sal y esa luz y esa levadura que son allí en aquellos espacios donde están todas las personas. Y por eso él dice que invita a que pasen por el instituto no solamente católicos, sino otros de otras confesiones cristianas e incluso de otras religiones.
Es decir, es la comunión entendida universalmente, que era el carisma de Chiara. Bueno, creo que básicamente he traducido lo que él ha dicho.
Sí, muy bien.
¿Otra pregunta?
Este instituto tiene una línea parecida a la que el jesuita Bartolomé Sorge montó en Sicilia, en Palermo.
El padre Bartolomeo Sorge ha istituito in Sicilia un centro, no, di formazione che direi certamente nelle sue linee di fondo è molto, molto vicino a questa linea, certamente. Adesso non c'è stata, io conosco padre Bartolomeo Sorge, sono anche amico personale, e ovviamente il centro di formazione a cui aveva dato vita padre Sorge era più diretto alla formazione sociale in situazione di ingiustizia, di mafia come quella della Sicilia, quindi aveva una finalità di tradurre la dottrina sociale in quella situazione di contesto preciso. Direi il nostro punto di vista è più generale perché abbiamo studenti che provengono dalle diverse parti del mondo, ma la finalità e gli obiettivi in fondo direi sono molto vicini. Sì,
sì, la pregunta che hacía él era si tenía que ver algo, si no había ningún, con una fundación que hizo era
jesuita, è ancora vivo. Sí.
Bartolomé Sorge.
Sorge.
Bueno, sencillamente que el contexto siciliano tenía como objetivo el servir al contexto, es decir, cómo responder a una situación de un clima de mafia, etcétera, y en ese contexto cómo presentar la justicia social, la comunión, etcétera. Bueno, en cambio el instituto, pues, finalidad y objetivo no tiene un contexto tan concreto, sino mucho más amplio y que sirva por eso. Precisamente yo he visto allí, esto lo digo yo, no lo ha dicho él, lo añado, he podido comprobar en Loppiano, como hay un grupo grande de latinoamericanos.
Ah, sí.
Que es muy importante el que tengamos estos puentes, porque la problemática creo que es muy semejante. Bueno, ¿otra pregunta?
Está así. Muchas gracias por su intervención. Nos ha gustado muchísimo. Aquí estamos sentadas profesoras de la universidad pública y privada. Nos da igual, somos amigas y compartimos muchas cosas. Eso no es un problema para nosotras. Todo lo que usted ha estado diciendo resulta extremadamente original, pero muy difícil de aprender. También hemos querido entender que esos cursos van dirigidos a jóvenes. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué no cursos para profesores? Es decir, ¿por qué se empeñan tanto en el germen y los que estamos ya en la profesión?
Interesante. Sí. Viene a decir que cuál es la formación oferta del instituto es soltanto per gli studenti, sí. Yo creo que no, perché lei dice che perché non sono anche per i professori.
Ma
la risposta.
Muchas gracias, molto interessante, molto importante. Noi abbiamo cominciato con gli studenti perché ci siamo resi conto che è necessario anche per i professori fare esperienza diretta di comunione e interdisciplinarietà tra di loro professori e di sperimentare il dialogo con gli studenti. Allora abbiamo voluto creare un laboratorio, un esperimento in cui effettivamente si faccia questa esperienza, perché per non proporre una metodologia ai professori solamente teorica, ma sperimentarla. Noi abbiamo circa una trentina di professori che insegnano e devo dire professori anche di buona, che hanno una buona esperienza alla base di tanti anni di insegnamento. E io vedo che venendo a insegnare ricevono un questionamento molto profondo a livello esistenziale e a livello accademico. Perché non siamo abituati noi professori a costruire un rapporto di comunione e di interdisciplinarietà con gli altri professori e con gli studenti, rispettando il ruolo del professore e dello studente, ma vivendolo secondo quell'antropologia della relazione, della comunione, del dialogo che è quella evangelica. Allora, a me pare interessante vedere che non sono formati solamente gli studenti, ma sono formati i professori in questo laboratorio. Ovviamente, vengo alla seconda parte della sua richiesta, che mi pare molto bella, molto suggestiva, occorre fare anche qualcosa per i professori. E infatti abbiamo, per le richieste che ci sono state fatte, ma siamo molto pochi, con poca esperienza, con poche forze, stiamo organizzando degli stage, dei seminari per professori che aderiscono a questo tipo di progetto interdisciplinare. Noi lo chiamiamo in verità transdisciplinare, è come oggi si usa dire, adesso non entro nella differenza. Quindi, tant'è vero che in questo anno accademico abbiamo la presenza di alcuni professori dall'America Latina e anche di due dalla Spagna, tra l'altro, che vengono proprio per fare un periodo, uno stage come professori. E quindi può essere che cioè l'importante è avviare un processo, mettere in moto un processo, perché come diceva Benedetto XVI, il seme della civiltà dell'amore c'è dappertutto. Quindi la domanda che fa lei, così centrata, dice che lei è pienamente in sintonia con questo progetto e quindi basta collegarsi, creare delle reti che portano avanti questo tipo di metodologia che io penso è fondamentale per la cultura cristiana. Senza questa metodologia la cultura cristiana rimane emarginata e rimane astratta. Non so se...
Sì, en dos palabras traduzco también muy, muy brevemente. Cuando ha preguntado que, bueno, el Instituto Sofía, que se dedicaba solamente a preparar estudiantes, jóvenes, por tanto, y porque para los profesores los dejaba ahí, bueno, y no es así. Yo he estado allí y doy fe de que allí van profesores, exactamente igual. Y él ha dicho cómo hay que comenzar por esa relación y vivir esa relación, no siempre fácil, porque, ¿por qué? Pues porque estamos acostumbrados a otras cosas, de comunión entre estudiante y profesor. Y que hay que construir sobre una base, una nueva antropología de la comunión, de la unión, de la buena relación, y solo sobre estas bases se puede iniciar un proceso distinto. Porque, y ha citado al Papa Benedicto, la semilla del amor se encuentra en todas partes. Hay que saber descubrirla y cultivarla. Y por eso es importante crear redes en las que, bueno, pues ahí haya profesores, haya estudiantes y después, bueno, pues llevar eso a la realidad que tenemos delante. Última pregunta.
Una pregunta muy concreta, don Piero. En esta línea, sobre todo en relación con la última pregunta sobre los profesores, pero también los alumnos universitarios de posgrado, ¿qué lugar ocupa en el Instituto Sofía la investigación? Los proyectos de investigación, sobre todo para tesis doctorales, otro tipo de en ciencias humanas, si hay unas propuestas concretas, una línea concreta de campos y de ámbitos y de líneas de investigación. ¿Sí?
Gli obiettivi di questo esperimento, di questo laboratorio, sono tre effettivamente. Formazione, quindi formazione integrale della persona, studio disciplinare, quindi preparazione scientifica, ricerca. Ricerca in quale linee? Per ora le linee che noi abbiamo messo in campo, perché ci sono alcuni docenti che hanno esperienza, hanno ricerca in questo ambito, sono tre sostanzialmente, quelle più avanzate, a cui stanno lavorando già parecchi giovani. Queste tre linee sono una linea in economia, e cioè questa linea dell'economia cosiddetta civile, o economia di comunione, o economia sociale, con non solamente una ricerca teorica sui paradigmi antropologici che stanno alla base dell'economia moderna, fondata sulla visione utilitaristica, no? Una certa filosofia utilitaristica, e quindi la necessità di rivedere il paradigma economico della scienza economica alla luce di un'antropologia integrale. Questo è non solo questa linea teorica, ma anche la linea pratica di frequentare sul campo imprese in cui si sperimenta questo tipo di economia. Ecco. Secondo profilo è il profilo politico, che è sviluppato, direi, soprattutto in rapporto con l'America Latina, Argentina e Brasile, e cioè il progetto politico del recupero della categoria della fraternità, no, la categoria dimenticata della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité. Il Novecento è stata la dialettica tra libertà, principio del liberismo, e eguaglianza, se vogliamo, eccetera. Ecco, reintrodurre che cosa significa concretamente dal punto di vista intellettuale, ma anche dal punto di vista della prassi politica, il principio della fraternità. Questo è il secondo filone. Il terzo filone, quello più teorico, in chiave teologico-filosofica, è quello che si denomina, partendo dall'intuizione del teologo tedesco Klaus Hemmerle, che si riferiva appunto anche alla mistica di Chiara Lubich, l'ontologia trinitaria, cioè l'interpretazione della metafisica cristiana in chiave trinitaria. È interessante che Benedetto XVI, in un passaggio centrale dell'enciclica, dice: occorre oggi pensare una metafisica della relazionalità. Ecco, qui c'è tutto un filone del pensiero teologico-filosofico cristiano che va rivisitato e va rilanciato in dialogo col pensiero moderno. Di questo mi occupo soprattutto io, venendo dalla formazione teologica. Abbiamo una serie di ricerche, devo dire alcune di livello molto buono, con anche degli agganci internazionali sotto questo profilo. Questi sono, diciamo, le tre linee di ricerca più accreditate. Ci sono alcune piste ancora embrionali, ancora piccole, sotto il profilo della cosmologia, scienza, della arte e della comunicazione, scienze della comunicazione.
Bien, la pregunta era a ver si tenía cabida en ese instituto universitario Sofía la investigación. Evidentemente que sí. Biel ha respondido diciendo que las tres facetas fundamentales del instituto son formación integral, el estudio y la investigación. Y la investigación que insiste principalmente en estas tres líneas, la economía, lo económico, y de ahí pues ha nacido la expresión, esa economía de comunión, economía social. Segundo, el perfil político de esa investigación, y particularmente ha citado América Latina, los países Brasil y Argentina, con los que están en principal en relación. Y luego, la comunión, aquí en este caso, la ontología trinitaria, la ontología de la relación, la metafísica en clave trinitaria. Es decir, bueno, pues esto es el carisma, es otra expresión del carisma de Chiara. Es decir, la comunión expresada aquí desde la raíz teológica más profunda, ¿no? Y bueno, pues agradecemos.
Gracias.
Bueno, no nos resta sino agradecer muy cordialmente a don Piero su presencia entre nosotros, y creo que su mensaje queda aquí muy claro. Continuaremos.
Muchas gracias.
Damos 5 minutos de cambio, por decirlo así, de cátedra entre uno y otro profesor para poder prepararnos.
Italiano, ciao, tesoro. Che tal?